Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Lampada ai miei passi. Commento alla liturgia domenicale proposto dal padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù.
Cari amici, bentrovati alla nostra trasmissione. Domenica prossima è la quinta domenica del tempo ordinario e per un periodo leggeremo il discorso sul monte, il discorso che incomincia con le beatitudini. Gesù ci dice che voi siete il sale della terra, ma se il sale perde sapore, con cosa lo si renderà salato? Annullato serve che a essere gettato via e calpestato dalla gente. Molte volte noi ci lamentiamo che la Chiesa sembra essere stata gettata via dalla vita di tante persone, e i suoi ministri, le parole del Papa e gli insegnamenti del Vangelo sembrano essere calpestati da tanti. Indubbiamente è vero, però dobbiamo anche domandarci: questo avviene sempre e solo per cattiveria degli altri, oppure forse siamo in qualche modo noi che abbiamo perduto sapore? È una domanda che il Signore rivolge a tutti noi, a tutti voi che ascoltate, perché in fondo ognuno di noi è il protagonista della evangelizzazione. Penso che ognuno di noi dovrebbe ragionare come se il Signore avesse affidato in un certo senso soltanto a Lui l'annuncio del Vangelo. Un annuncio che, come ci insegna Papa Francesco, è fatto, se possibile, se necessario, con le parole, ma soprattutto con le opere. Allora, e proprio a queste opere ci richiama la prima lettura che domenica prossima ascolteremo. E introdurre i miseri in casa, vestire un nudo, uno che vedi nudo, è la chiave per essere sale della terra e luce del mondo. Allora noi possiamo innanzitutto osservare che molte volte non siamo sale della terra e luce del mondo semplicemente perché in fondo abbiamo pensato che quella parola di Dio che noi ascoltiamo, che quelle parole che pure fanno vibrare il nostro cuore, tutto sommato a volte pensiamo di averle già ascoltate, oppure pensiamo che altri debbano metterle in pratica al posto nostro. Sì, ci sono le suore che pensano a questo, ci sono per così dire le persone specializzate nella Chiesa che introducono i miseri, che vestono gli ignudi. Ma in realtà questo può essere un primo grande inganno nel quale tutti noi cadiamo: delegare ad altri quello che può essere fatto e deve essere fatto da noi. Un secondo inganno nel quale noi possiamo cadere è quello di una interpretazione, per così dire, che proprio perché è letterale diventa estremamente improbabile o estremamente difficile. È indubbiamente vero che noi probabilmente non potremmo, nemmeno volendo, introdurre in casa nostra i miseri e vestire coloro che vediamo nudi. È certamente vero che di fronte a certe strutture che la nostra società, la nostra economia presentano, certamente il singolo non può essere, per così dire, il risolutore di problemi che non dipendono da lui. Tuttavia, la parola di Dio che ascoltiamo ci dice: vestire uno che vedi nudo. Molte volte noi non siamo abituati a vedere la nudità delle persone per il semplice fatto che ci sembra che in qualche modo stiano bene così, sia quasi necessario che siano così. Non ne vediamo la nudità perché non la percepiamo nemmeno come nudità, ma ci sembra che quello in qualche modo, per qualche motivo non meglio specificato, debba essere la loro condizione naturale. Si può essere nudi di molte cose, si può essere nudi di affetto. In fondo la scrittura che domenica prossima ascolteremo, ci dice che dobbiamo vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti. C'è un ordine della carità, un ordine che incomincia dal più vicino e prosegue al più lontano. Molte volte appunto ci sembra che le persone debbano essere così, ci sembra che non sia nudità, ma invece è nudità quello che loro vivono. Un figlio può essere nudo di un padre o di una madre, una madre può essere nuda dell'attenzione di un figlio. E perché? Perché noi abbiamo tante cose importanti da fare. Ecco dunque il terzo punto alla quale la lettura ci richiama. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, allora brillerà tra le tenebre la tua luce. È interessante osservare che molte volte noi ascoltiamo la parola di Dio come se riguardasse qualcun altro. Invece qui sta dicendo che tu devi togliere di mezzo a te l'oppressione. Certamente noi siamo persone, diciamo così, devote, noi siamo persone che con generosità cercano di mettere in pratica la parola di Dio. Eppure, vedete, non è forse questo proprio il motivo per cui noi possiamo smettere di avere sapore, di non essere più sale, semplicemente perché pensiamo che quel sale che è la parola di Dio in realtà non riguardi noi, ma riguardi qualcun altro. In fondo noi pensiamo di aver già ascoltato, noi pensiamo che non ci sia più bisogno di una nostra conversione, non pensiamo che ci sia più bisogno di un ulteriore discernimento. E invece la parola di Dio ci dice: se toglierai di mezzo a te l'oppressione, qual è l'oppressione della quale io sono capace? Nella mia famiglia, ad esempio. Perché ci sono dei rapporti, delle modalità di vivere, lo stesso rapporto coniugale, il rapporto con i figli, il rapporto con i dipendenti, che in realtà sono delle oppressioni, dove per oppressioni si intende che chi è più forte, forte economicamente, ma anche forte psicologicamente, ma anche forte culturalmente, in qualche modo schiaccia l'altro, di modo che non siamo più comunità fatte di liberi e uguali, ma in fondo di comunità in cui qualcuno è più libero di altri e qualcuno è meno uguale di altri. Allora, veramente, noi possiamo aver perso il sapore semplicemente perché crediamo che altri debbano avere questo sapore. Crediamo che le parole che la scrittura rivolge siano rivolte innanzitutto ad altri. Poi possiamo pensare di averle già ascoltate e questo ci impedisce di ricevere di nuovo quel sapore che continuamente ci viene dato. E poi pensiamo che in fondo la nostra vita di devozione sia una cosa e la vita reale sia un'altra. Facciamo qualche esempio. Io abito a Roma, una grande città dove ci sono molti studenti. Io a volte vedo degli avvisi: si offre un letto a 500-550 euro al mese. Perché lo facciamo? Ma perché sappiamo che l'economia ce lo permette, che se non viene uno verrà un altro, ma questo non rende equa una cosa che in realtà rimane una iniquità, perché rimane un'oppressione, rimane cioè un approfittare della situazione di debolezza di un altro. Ma pensiamo a come trattiamo le nostre badanti. Siccome il mercato ne offre finché vogliamo, noi possiamo anche, per così dire, usarle e poi buttarle via. E in fondo facendo il prezzo che noi vogliamo, pagandole in nero forse. Allora ci rendiamo conto che è proprio questa l'oppressione, l'approfittare degli altri, cioè in certo modo, che può allignare anche tra di noi che siamo magari di chiesa. Allora è per questo che siamo gettati via e calpestati dalla gente, perché non sono gli altri cattivi, ma forse lo siamo stati noi. Allora il problema è proprio questo, ci lasciamo noi coinvolgere da quella parola che ascoltiamo o continuiamo a pensare che riguardi gli altri? In fondo noi possiamo ben vivere in una specie di mondo doppio, come se la parola di Dio venisse a tessere una specie di bolla di plastica nella quale noi entriamo quando andiamo in chiesa, un mondo in cui sì, anche per così dire, sì, noi crediamo, professiamo quello che viene detto. Ci crediamo anche in qualche modo, ma questo mondo è scollegato dal resto del mondo che è la nostra esistenza, che è il nostro modo di rapportarsi quotidianamente con le persone. allora diventiamo, come dice il Papa, dei piccoli mostri, nel senso che possiamo diventare deformi. La nostra vita di fede può, per così dire, gonfiare molto i muscoli quando siamo in chiesa, ma quando usciamo nei nostri rapporti gli uni gli altri. È interessante osservare, ad esempio, non è violare nessun segreto, dire che a me in tanti anni di ministero del confessionale non è mai capitato a una persona che mi dicesse: padre, sa, mi confesso perché anziché fare 2 settimane di vacanza potevo fare 13 giorni e un giorno quello che ho speso darlo ai poveri. Perché noi non sentiamo la giustizia come un dovere imperioso? E magari ci perdiamo dietro cose che, senza essere prive di significato, tuttavia indubbiamente nella bilancia del Signore hanno un significato meno importante. Allora ecco che la parola che ascolterete domenica prossima ci richiama innanzitutto alla realtà. Vogliamo sapere se preghiamo bene? Dobbiamo vederlo dai fatti, perché i fatti che noi viviamo, le relazioni che noi intessiamo ogni giorno, ci dicono se preghiamo bene o no. Il Salmo dice che la sua giustizia rimane per sempre. È interessante perché il Salmo dice che la sua giustizia, qui è la giustizia dell'uomo giusto, rimane per sempre, come la giustizia di Dio. È detto di Dio ciò che è detto anche dell'uomo: come la giustizia di Dio rimane per sempre, così la giustizia dell'uomo giusto viene ricordata sempre. E questo è il nostro modo di essere simili a Dio, essere cioè giusti. E molte volte noi la giustizia l'abbiamo separata dall'ambito della vita cristiana, dall'esperienza credente. In realtà allora è proprio così che vediamo che la Chiesa è stata schiacciata. Noi, luce del mondo, per così dire, ci siamo rinchiusi in noi stessi, o rischiamo di rinchiuderci in noi stessi, ci mettiamo sotto il moggio. È come una specie sotto una campana di fronte alla quale nessuno può più vedere. Il Signore ci chiama dunque a una sapienza, veramente la sapienza non di un protagonismo di noi cristiani nella vita politica, nelle logiche cioè dell'apparenza del mondo, perché la mia parola e la mia predicazione, dice Paolo, non si basa sulla sapienza del mondo, ma sulla carità di Cristo, sulla sapienza del Vangelo.
Lampada ai miei passi. Commento alla liturgia domenicale proposto dal padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Realizzazione di Monia Parente.